parlato con Flavio Briatore
ci
più
dica.
volte in questa giornata, come gli ho parlato ieri. Flavio ha avuto ed è stato ricoverato per prostatite della prostata.
Come piace ai millennial, no?
Della prostata.
Guardate che tutti i politici del mondo, tutti, si stanno, come si dice in francese, cacando sotto.
Adesso la discoteca se la fanno a San Raffaele e Zangrillo e Briatore, invitano la Sant'Anché e vanno e ballano il banto la Macarena, insomma, tra di loro, felicemente.
Io vi invito a mandarmi le vostre lettere alla rubrica a Carantonio scrivimi sempre @gmail.com.
La mia personale osservazione, non considerazione, osservazione, ho visto con i miei occhi, è che la pandemia colpì solo le persone vaccinate. Quelli che rifiutarono le vaccinazioni non si ammalarono. Anche la mia famiglia aveva rifiutato le vaccinazioni. Così restammo sempre in ottima salute.
Ma vattene a fanculo, brutto froso, schifoso, brutto froso, schifoso.
La prostata.
Ci siamo, okay. ci siamo. Partiamo con la settima posizione della nuova classifica. Si tratta di un cameriere in provincia di Rimini, se non sbaglio, cameriere proprietario di un ristorante, innamorato del duce, talmente innamorato che ha dovuto servire a dei tizi di colore, purtroppo per lui, cioè, sappiamo che è sempre
doloroso,
esatto, così. Quindi dopo averli serviti e riveriti, si è prostrato davanti alla foto del Dux e gli ha chiesto scusa di aver servito dei negri.
Beh, tu pensa al dolore di quest'uomo, non solo di quest'uomo, cioè
sì.
Loro sono neri,
sì,
politicamente parlando, eppure costretti a odiare i neri. Cioè,
geniale, cioè assurdo.
Cioè, poi capisci perché sono violenti, ma perché gli partono le vene, ma per forza, perché come fai tu a vivere con una simile contraddizione, capito?
Stupendo.
Non so cosa è successo poi a questo cameriere, cioè è stato multato, è stato...
Ma non penso che sia successo ancora nulla, sinceramente. Okay. Probabilmente hanno sporto denuncia, ma...
Ah, ok.
Ma poi vabbè, sai come vanno a finire queste cose.
Sì, no, perché ne approfitto, non sono certo il primo che... Cioè, perché questa è, non è in classifica, ma la dobbiamo dire.
Sì.
Il primo e finora unico che ha multato Salvini per gli assembramenti in tempo di Covid è stato Clemente Mastella. Ora,
ah,
cioè, le multe le vogliamo dare in questo paese.
Il ritorno di Mastellone, cioè.
Il ritorno di Mastella. Allora, invece in sesta posizione abbiamo il capo politico dei 5 Stelle, Vito Crimi, che recentemente, non so se una settimana fa o qualcosa del genere, probabilmente in vista delle elezioni regionali in cui in molte occasioni il Movimento 5 Stelle corre alleato del PD, ha detto forse su Bibbiano abbiamo esagerato.
Forse? Solo giusto, esatto. Un pizzico, minchia.
E io penso che parlateci di Bibbiano forse sia secondo solo a E allora i Marò, cioè
sì.
Esattamente,
sì.
Proprio, ecco.
Non c'è dubbio. Ma infatti poi faremo sentire a breve anche...
Dai, anche l'audio originale.
Anche qualche audio, sì, ma anche quelli vecchi soprattutto.
Sì.
Io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare.
Allora, per essere ancora più chiari, i giorni in cui il Movimento 5 Stelle non succederà mai, si dovesse alleare con i partiti responsabili della distruzione dell'Italia, io lascerei il Movimento 5 Stelle.
Ecco, perfetto. Attendiamo ovviamente che questo avvenga, perché noi siamo sicuri che... No, magari è avvenuto e non lo sappiamo noi, sai?
No, certo.
Questi tempi in cui internet è così lento perché il 5G fa male, quindi noi siamo... Ecco, noi dobbiamo anche dire ai nostri ascoltatori, noi usiamo ancora il 2G.
Ah, sì, certo.
Sì, perché noi siamo...
No, perché è per questo che siamo sopravvissuti al coronavirus.
Esatto.
E nella posizione numero 5 invece abbiamo il signor Trump. signor Trump che ci dice di... È un consiglio che si può applicare, diciamo, anche in Italia, per carità. Dice ai suoi elettori di votare due volte per lui. Non solo il voto, diciamo, cartaceo che tu fai proprio alle urne fisiche, bensì anche quello telematico.
No, ma il bello è che ha anche detto votare due volte per dimostrare che il sistema è corrotto, diciamo.
Ah, sì, sì.
Cioè, quindi proprio...
Senza pudore.
Esatto. Ed è divertente che il procuratore generale degli Stati Uniti Barr, casualmente nominato da lui, abbia detto di non essere sicuro che questo sia illegale, insomma, deve controllare.
Deve controllare, certo. Sì, sì. Casualmente.
Sì, 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 perché cioè, anche tu. Noi siamo troppo polemici, abbiamo
siamo
delle
troppo
pretese. Cioè, sì, ma voglio dire, cioè, la Costituzione degli Stati Uniti credo sia del 1787, se non sbaglio. Effettivamente non è detto che ci sia scritto che non si può votare due volte. Cioè.
Sì, certo.
Uno deve controllare. Perché...
No, poi magari uno fa un voto disgiunto, fa voto da un lato una volta Trump, una volta Biden.
Esatto, sarebbe divertente.
Sarebbe divertente però. In realtà come cosa. Cioè tipo hai, non so, 3-4 voti, però tipo puoi distribuirli a cazzo. Cioè no, tutti hanno la stessa possibilità, però ne hai più di voti.
Esatto, poi non mi stupirei se qualche elettore di Trump lo facesse davvero, sai, quelli che bevono la candeggina, per dire.
Beh, sì, sì. Non mi, cioè. Beh, diciamo che appunto fra bere la candeggina e votare due volte è
beh,
più facile
sì,
votare due volte,
esatto,
senza avere...
meno doloroso.
È meno doloroso, ecco. Esatto, esatto.
In quarta posizione c'è Jerry Falwell Jr., un nome che la maggior parte di voi non dirà assolutamente niente, no. E per fortuna anche direi di tutti quanti.
Sì.
Chi è questo augusto personaggio? Jerry Falwell Jr. è stato fino a il 25 di agosto sì. Il presidente della Liberty University, e anche questo non vi dirà assolutamente niente.
Sicuramente un'università americana, perché
un'università americana, esatto, in Virginia,
se non Liberty University,
esatto, in Virginia, università che cito così tra le altre cose da cui Ted Cruz ha iniziato la sua campagna elettorale nel 2016. È un'università estremamente conservatrice, cioè contraria a tutto,
cattolica.
Esatto, cioè quelli che non so, il virus lo manda a Dio come punizione per l'omosessualità, insomma queste robe qua.
Giusto.
Questo augusto signore si è dovuto dimettere perché? Perché pare, no anzi no, non pare, è stato confermato da tutti i partecipanti che gradisse guardare la di lui moglie mentre si faceva, come dire, possedere dal ragazzo della piscina.
Era un cucco.
E la cosa divertente, se vogliamo, è che non c'era assolutamente niente di illegale in tutto ciò, perché erano tutti adulti e consenzienti, che già non è così comune trovarne in questi casi.
Vabbè, però sai, scambismo in quell'ambiente là.
Esatto, cioè la cosa divertente è che è stato costretto a dimettersi per quello che aveva detto prima di questa cosa, cioè lui, insomma, difensore della famiglia contro matrimoni sì. Gay, tutte queste robe qui, costretto a dimettersi per questa cosa qua. Non ha più dato notizie di sé dal giorno delle dimissioni, peraltro nemmeno la moglie, e quindi è lecito pensare che adesso che si è dimesso si stiano divertendo anche di più di prima.
Sì, no, si spera.
Che noi anche glielo auguriamo.
Assolutamente, perché, cioè, assolutamente, cioè, anzi... Più cuckold è meglio per noi che non lo siamo, ma, oppure lo siamo, va benissimo anche se lo siete, va benissimo così.
Esatto, io sto anche cercando di immaginarmi, non so, tipo la prima riunione del senato accademico dopo le dimissioni di questo qua, cioè, perché immagino che nel senato accademico non ci siano proprio, come dire, dei socialisti, ecco, se vogliamo metterla così.
No, poi magari, c'ho capito, al 90% lo saranno tutti...
Esatto, esatto.
Cioè saranno quindi... tutti cuckold, ma nessuno in realtà...
Anche, sì, sì.
Questo è il numero 4, direi di passare alla numero 3 con il bonus matrimoni. Bonus matrimoni in Puglia, quindi il signor Emiliano ha promosso fino a 1500 euro di bonus, cioè figa, e ovviamente spese dei contribuenti. Tra l'altro segnalo questa pagina ottima che si chiama Cose che i contribuenti olandesi non vedono l'ora di pagare, dove raccoglie appunto tutti i bonus o tutte le follie che possiamo dire, follie che l'Italia, diciamo, approva tramite bonus. E ce ne sono davvero un'infinità.
E conta che tipo la maggior parte, cioè credo che i soldi fondamentalmente non siano ancora arrivati, cioè.
Sì, certo.
Pensa
esatto.
Quando arriveranno.
Esatto, cioè il fatto è che i soldi arriveranno fra ancora un anno, tipo. Cioè piuttosto, scusa, io allora adesso voglio il bonus divorzio. Voglio il bonus divorzio. Perché comunque, se ci pensi, costa molto di più divorziare che fare un matrimonio alla fine.
Sì, sì, sì.
Position numero 2.
Ecco, secondo posto, non poteva non esserci loro. Chi intendiamo con loro? Intendiamo, andiamo in ordine. Cosa succede? Scoppia un focolaio al billionaire.
Sì.
Billionaire di Flavio Briatore.
Sì.
Trovano, non so se, un sacco di gente dello staff. Briatore dice no, assolutamente niente. Sbagliano a chiuderci. Noi rispettiamo tutte le misure di sicurezza. Se non che Briatore poi è positivo anche lui. ma non è positivo al coronavirus, come si potrebbe comunemente pensare.
La Santa anche.
Bensì, esatto.
Ci dà una notizia importante.
Cioè, non una qualunque, capito? La Santa anche.
Sì.
Noto luminare nel campo della medicina e dell'immunologia
della prostata,
sta sviluppando un vaccino lei stessa. dice no, Flavio Briatore ha avuto la prostatite, dice che ha fatto il tampone ma che non ha ancora i risultati. Cioè, per dire, se tu torni dalla Spagna ti fanno il tampone in aeroporto e i risultati in 20 minuti, ma se sei Flavio Briatore vai a pagamento a San Raffaele, 2 giorni non hai il risultato del tampone.
Esatto. La clinica forse è più costosa d'Italia.
Ecco, esatto. Poi Briatore si scopre che ha effettivamente avuto il coronavirus, per fortuna guarisce e va a casa della Santanchè a passare i 14 giorni di isolamento.
Sì.
Se non che Berlusconi aveva incontrato Briatore poco prima del tampone positivo e il test negativo in realtà.
Sì.
Lì per lì. Ma poi vuole andare avanti lei?
Il problema non è stato la visita, secondo me, di Briatore a Berlusconi. Il problema vero è stato che Briatore ha detto le seguenti parole. Silvio, ti vedo molto in forma. Ti vedo in gran forma, tipo.
Grande giornata oggi. Sono venuto a trovare il mio amico presidente, che gli voglio tanto bene. Lo trovo in forma. Bravo.
Grazie.
Silvio.
Grazie di cuore.
Ti vedo in gran forma, cioè quella cosa lì sicuramente è l'unica cosa da non dire.
Io considererei anche la sottile, se vuoi, ironia del fatto che entrambi hanno come medico personale uno che, se non sbaglio, non più tardi di un mese fa diceva che il virus era clinicamente morto.
Ma in realtà lo dice ancora.
Lo dice ancora, sì sì. E questo si collega anche al primo posto che sì. Introduco per te, poi dirai tu quello che c'è da dire, perché c'è chi dice non solo che il virus è clinicamente morto, ma che il virus non è mai esistito, che è solo un modo per controllarci. Ho letto addirittura uno che scriveva, ma se il virus si trasmette tipo nell'aria, sì. Cosa vanno a cercare nel naso quando ti fanno il tampone?
I complottisti sul Covid sono in qualsiasi categoria, qualsiasi lavoro. Comunque c'è sempre qualcuno che riesce a dire che è una truffa o un complotto.
Tra di questi c'è lui con la L, la U e la I maiuscola. Cioè...
Esatto, la prima posizione è Sgarbi, basta.
E chiamiamo la puntata qua.
Esatto. Cioè, Sutri, nella sua città dove lui è sindaco appunto, ha approvato un emendamento comunale, quello che è, che dice vietate le mascherine all'aperto o dove non è necessario, altrimenti vi beccate una multa tanta. In pratica sostiene che le mascherine sono dannose.
Esatto, ma non so se hai letto anche le motivazioni, cioè perché solo i ladri e i terroristi si mascherano il volto. Questo ha scritto anche.
E i musulmani.
Sì, probabilmente lo pensava, sì, cioè non l'ha detto. Ma...
Che dire, detto ciò, follettine, pubblicità.
Oggi in cucina c'è la grande novità della XBOR, il preparato per casalingue Gran Sburré. Soffice, cremoso, prodotto con balle scelte di qualità sucunina. Oggi la XBOR ti propone una grandiosa offerta. 3 miche al prezzo di 2. Gran Sburré, il preparato per un gustosissimo sburré di balle. Sbor, inchiappettarsi in cucina.
Io però mi sono scocciata, per cui ho chiuso la televisione perché mi raccontano delle bugie. Per cui io faccio il 10, 20, 30. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni 10 del mese io spengo le televisioni, specialmente quelle nazionali, non compro i prodotti che sono lì pubblicizzati, va bene? Non compro in Amazon, non compro dalle multinazionali.
Libertà! Libertà!
Ecco, sai una cosa, il Politecnico ogni tipo mese devi magari non ogni mese, ma ogni tipo 2-3 mesi devi cambiare la fottuta password. Okay.
Perché ogni tanto... Anche l'Unimi, confermo.
Ma ogni volta tipo si complica sempre di più la situazione. Cioè, tipo la prima volta che quando mi ero iscritto per la prima volta...
più restrittivi, sì. Deve essere diverso dalle ultime 12 password.
Bravo, bravo. Praticamente la prima volta che mi ero iscritto proprio la prima volta proprio al Politecnico, tipo ci avevo messo una maiuscola e un numero, okay. Proprio così, certo, c'era proprio anche letterle. Sovrabbondante.
La famosa lettera maiuscola all'inizio, esatto. Scama più alla fine.
Beh, perfetto. Yes. Poi adesso, madonna, devi mettere tipo 6 punti esclamativi, 7 numeri, 5 lettere maiuscole, 7 minuscole, cioè, e poi deve essere diversa totalmente da tutte le altre, cioè...
Ecco, questa sì è la cosa che mi disturba di più personalmente, che non puoi usare come password una password usata in passato.
No, ma infatti, cioè, io ne avevo 2 e per tipo 4 anni le ho switchate. Cioè,
esatto.
Ho fatto la prima, poi la seconda, poi la prima di nuovo.
Il mio computer basato su Ubuntu 18 non mi accettava qualsiasi password che avesse dentro la lettera X, indipendentemente dalla lunghezza, perché il mio nome intero era X, quindi dovevo sempre inventarmi delle password che non avessero dentro la X. E sì, vabbè, questa cosa era nata con i vecchi amministratori di sistema che sono il male della società.
Un saluto agli amministratori di sistema.
C'era una storia famosa dove uno era arrivato ad aggiungere tipo 200 punti esclamativi ogni volta e faceva tipo copia e incolla, una cosa del genere. Ed era assolutamente il pattern più ripetibile dell'universo. E come sempre, no? Dice quello di XKCD, Randall Munroe, può essere.
Sì.
Che abbiamo insegnato agli umani a usare password perfettamente indovinabili dai computer e difficilissime da ricordare, no? Quindi è più o meno sempre...
Cioè, è un sistema sbagliato.
Completamente sbagliato. Già le password non sono un sistema sicuro. E poi il fatto che la società non sa come funziona la tecnologia e quindi continua a imporre cose che non hanno
quello,
senso.
Quello, vabbè, sì, viviamo in una società meme.
Esatto, tipo dove il governo italiano decide che puoi accedere al tuo conto, ma per vedere quanti soldi hai devi sbloccarlo con l'SMS, queste cose qua assurde, no? E fra l'altro è dagli anni 80 che
gli SMS non si usano più.
A parte quello. Poi quando sono a pagamento tanto meno.
Chiaro.
È dagli anni 80 che i crittografi come sempre sanno come fare tutto, come identificarsi in modo sicuro e come sbloccare con un sistema di autenticazione due fattori le cose, e il governo italiano, ma tante volte reduce da regolamenti europei, continua a introdurre cose che non hanno senso, generati da ottantenni che sono seduti su una poltrona e non sanno come funziona internet. Quindi tendenzialmente è un po' come tipo la cookie policy, no? Che adesso internet è inutilizzabile perché devi accettare tutto, un po' come se tu aprissi la macchina e ogni volta che accendi il motore ti appare una specie di foglio bianco davanti con scritto la strada è pericolosa, premi per proseguire, no? Una cosa del...
Ma a me succede, è normale?
È normale, assolutamente, sarà sicuramente qualche regolamento.
Io ho l'airbag che mi stampa un foglio ogni volta.
Esatto, più o meno funziona così, tranquillo, sarà sempre peggio. E in pratica, vabbè, la cosa divertente è che, vabbè, poi il governo italiano ha tirato fuori la PEC, che è tipo l'unica nazione al mondo che è non standard. Hanno tirato fuori un RFC, se non sbaglio, comunque qualche standardizzazione, ma la usano solo loro, no?
Che merda.
Ti arriva la PEC, non sai esattamente cosa ci sia scritto dentro perché devi aprire un allegato, in teoria criptato. Stupendo.
No, il fatto è che devi usarlo per forza, cioè per
devi
certe cose.
Per forza, assolutamente, sì.
Cioè che è una cosa... Che dici,
beh, come la firma digitale, no? Che io e Christopher per aprire il negozio abbiamo dovuto girare Milano per letteralmente tutto il giorno, finché di fianco al tribunale c'era uno che ci ha venduto a 120 euro una chiavetta per autenticarci e poter registrare il fatto che l'azienda fosse il nome nostro.
Porca puttana.
E invece per quanto riguarda le password, l'autenticazione in due fattori è stata gestita da sempre con token offline, eccetera, e... ovviamente, essendo che ormai la tua SIM è il metodo di autenticazione predefinito, no?
Sì, sì, sì.
E nonostante il fatto che sia facilissimo clonarla, che il negozio della tre davanti a casa mia non mi ha mai chiesto i documenti quando perdevo la SIM e me le rigenerava così sulla pivaccia. Ah, ma lui è il figlio di quella lì con i capelli ricci.
Sì, sì, certo.
Oppure magari ti chiedono di allegare il tuo documento di identità, nonostante il fatto che ormai il tuo documento di identità sia su qualsiasi sito che converte PDF in JPEG e viceversa. Sì. Ce l'hanno tutti.
Cazzo.
E no, invece ovviamente si usano gli SMS perché sono più comodi, ovviamente però è super intercettabile, eccetera. E quindi si sono inventati il fatto che adesso devi usare l'applicazione della banca per sbloccare il tuo conto. Quindi... primo devi avere un cellulare,
sì.
Secondo devi avere un cellulare che abbia un sistema dove ci sia l'app disponibile per quel sistema operativo, e fra l'altro ognuno usa il suo metro, quindi è assolutamente inaffidabile. Quando ti arriva il push delle poste per autenticarti su qualche sito governativo, è interamente le poste che decide come funziona quella push, se funziona, se non funziona. Puoi avere tranquillamente l'autenticazione di due fattori sullo stesso dispositivo da cui stai facendo il bonifico, quindi ti chiede l'autenticazione di due fattori, ti arriva l'SMS e te lo autocompleta e il bonifico parte, quindi non è più neanche a due fattori perché è sullo stesso dispositivo dove lo stiamo facendo.
Poi c'è in realtà la paglia, forse ho delle domande sui Bitcoin, mi pare.
Volevo una domanda, io sono uno che ne sa più o meno a livello, diciamo, da giornali, ecco, non ho una conoscenza specifica, però diciamo dopo la bolla di fine 2017 sono un po' spariti, se vuoi, dalle news. Cos'è successo secondo te?
Beh, un po' perché come leggi sulla Repubblica è la moneta del demonio, quindi forse per cui...
Certo, beh sì, sì.
Ma non so...
Beh, è stata un po' osteggiata.
Sì, diciamo che ovviamente cercano di rendere tutto compliant, però... più o meno funziona, nel senso che in Italia se io voglio accettare io accetto pagamenti sulla Lightning Network di Bitcoin e devo semplicemente scontrinarlo esattamente come fare un pagamento del POS.
Ma ti hanno mai pagato in Bitcoin?
No,
per adesso no.
Sono listato su un sito dove c'è scritto che il mio negozio accetta pagamenti in Bitcoin.
Ok.
E mi ha chiamato uno una volta per farmi un'intervista proprio per questa cosa qua, gli ho detto guarda non mi hai mai pagato.
Guarda, non mi hai pagato.
Mi sono pagato io una volta da solo un euro, tipo, da un telefono.
Bellissimo.
Sì.
Per fare la prova.
È inutilizzabile come tecnologia, dove ogni caffè che ogni cristiano sul pianeta o anche non cristiano prenda sia scritto su un sistema così complesso per sempre e propagato tutti noi della rete, ovviamente non è scalabile questa cosa.
Ah, e poi cioè, diciamo che in Italia c'è cioè, il problema è che appunto già ci sono pochi pagamenti con le carte di credito,
esatto,
in generale.
Esatto, non siamo abituati a fare microtransazioni, ma proprio
figurati con i Bitcoin.
Ma proprio per il motivo che, cioè, se tu guardi in realtà anche l'economia tradizionale, SumUp, che ormai hanno tutti, no? Anche il fiorista SumUp.
Sì, sì, sì.
SumUp non ha una transazione minima, quindi quando ti dicono minimo 5 euro è semplicemente perché non sanno come funzionano le loro stesse fee. Il discorso di Bitcoin è che è un framework per poi costruirci sopra qualsiasi cosa. E i genietti di Bitcoin Cash, che sono un po' la soluzione italiana al problema, hanno semplicemente detto: ah, in un blocco non ci stanno abbastanza transazioni, aumentiamo la dot, no? Però di 8 volte, così rimandiamo il problema l'anno prossimo. E c'era internet, capito, tipo infervoriti: ah, che figo Bitcoin Cash, eccetera. E perché ovviamente è la soluzione umana al problema, no? Nel senso, spostiamolo a domani sotto il tappeto in modo che nessuno se ne accorga.
Procrastiniamo.
Esatto. Poi invece c'era gente con dei PhD della Madonna in giro che si stava studiando come invece costruire sistemi di secondo livello sopra Bitcoin. Quindi, per esempio, la Lightning Network è uno dei sistemi delle reti di secondo livello sopra Bitcoin, quindi in pratica è come dire: noi andiamo in vacanza insieme, io, te e Paglia ci facciamo 200 mini transazioni, paghi tu la cena, poi facciamo tutto in un log, alla fine vediamo chi deve cosa a chi e facciamo il settlement, un po' come le banche, quando tu prelevi dall'Intesa,
okay,
e non è che Unicredit dà i tuoi soldi all'Intesa, fanno il settlement a fine anno, vedono chi deve di più a chi e fanno il settlement. Stessa cosa, quindi noi facciamo un log di chi deve cosa a chi e alla fine della vacanza diciamo che okay, io ho dato, diciamo, 10 euro a Tommy, Tommy ha dato 20 euro a Pagli e siamo a posto.
Perfetto.
E la Lightning Network funziona esattamente così, quindi tutte le microtransazioni sono istantanee e confermate istantaneamente, quindi non devi aspettare i famosi 60 minuti dal fiorista con i fiori in mano per uscire dal negozio, cosa che non era vera neanche prima, perché dopo 30 secondi è estremamente improbabile che venga revertito, a meno che uno non faccia un buco spazio-temporale. Ma per questa cosa qua è istantaneamente confermata, proprio confermata, e le fee sono assolutamente infinitesimali, cioè davvero stiamo parlando di decine di satoshi, quindi millesimi di euro.
Sì. Ma perché i satoshi sono i millesimi di
i satoshi
Bitcoin?
Sono 10 alla meno 8 Bitcoin, se non sbaglio, quindi 0,0.
Ed è bellissimo 0, perché Satoshi è in teoria colui che l'ha creato.
Assolutamente.
Cazzo, questa cosa di Satoshi non la sapevo, per dire.
Sì, poi ognuno ha i suoi termini, ci sono tipo i bit, che sono tipo 10 alla meno 6 bit, una cosa del genere, non mi ricordo. E poi alla fine si scrive la differenza, quindi se tu adesso entri in un negozio, mi paghi 2000 euro in Lightning Network, scansioni un QR code come piace ai millennial, no?
come piace ai millennial.
Esatto. E il pagamento è istantaneo, quindi in realtà questa cosa che senti in giro di Bitcoin che non è scalabile è perché nessuno ha ancora pensato al livello dopo, e perché c'è gente come tipo: ah, aumentiamolo per 8 e rimandiamo il problema, e quindi tutti ah no, i professoroni della Lightning Network adesso arrivano e ci dicono come funzionano le cose, che scalano, sì. Quelle cose, no, tipo, noi moltiplichiamo per 8 e siamo a posto per sempre, no?
Quell'anno dopo moltiplichiamo ancora per 8.
Hanno esattamente lo stesso problema, esatto. Però no, non credo di aver risposto alla domanda originale, scusami.
Non mi ricordo più la domanda originale, in realtà.
E comunque proporrei di aggiungere l'espressione come piace ai millennial, tipo, non so, la descrizione del podcast o qualcosa, perché è meravigliosa.
Cioè. Sì. Dobbiamo registrare Tommy che dice come piace ai millennial e poi attaccarlo a caso, tipo in frasi di mia nonna.
Esatto, esatto.
Sì, come piace ai millennial.
Come piace ai millennial.
No, beh, dopo lo farò seriamente poi.
Grazie, un lavoro sicuro, come piace ai millennial.
Esatto. Comunque, ragazzi, grazie per avermi invitato su Podcose, ovviamente.
Podcast.
Lo so.
Ti pagheremo in Bitcoin per la tua partecipazione.
Esatto.
Sì, verrai pagato in Bitcoin, grazie. In Satoshi.
Grazie mille.
In
Satoshi. Così posso pagare le fee a Satispay per prendermi il caffè alla mattina.
No, potremmo provare noi a pagarti in Bitcoin.
Ah, figo. No. Facciamo in tempo reale.
Sì, ma in realtà il problema è che io non ho Bitcoin.
No, male.
Vabbè, questo è un problema secondario adesso.
Esatto. Beh, ma ci sono dei siti dove vai e tipo erediti la pensione di tuo nonno che è morto e non sapevi di avere, e ti regalano tutti i Bitcoin. Non lo sapevi. Anche Elon Musk regala i Bitcoin, non lo sapevate, ragazzi.
No.
Dai, Elon Musk vuole devolvere i suoi Bitcoin a mezzo mondo, non comprate, non saperlo. Certo, basta che vai su freemoney.online. L'altro giorno abbiamo ricevuto una mail di spam che devo dire è geniale. Non so se conoscete il modello di business delle mail di spam.
Sì.
Cioè, stavo ascoltando questo spammer che lo fa proprio il lavoro e lui dice, effettivamente...
Quando prende i soldi praticamente dalla pubblicità che fa con lo spam?
Non solo, ma anche quindi quando proprio ti scammano, quindi ti fanno proprio una truffa vera e propria. In realtà, se tu mandi una mail dove è troppo credibile, c'è troppa gente che ci crede e clicca e poi ti chiede supporto. Quindi magari, capito, cioè...
È faticoso il fatto di rispondere a tutte queste mail.
È faticoso, cioè ovviamente c'è un problema di scalabilità sul customer support, che è un problema che tutte le aziende hanno. E quindi se tu dici, guarda Antonio, hai vinto 3.000 euro di tua nonna, ovviamente ci crede troppa gente. E quindi c'è proprio un punto di ottimo che hanno trovato per fare in modo che sia così poco credibile.
Per trovare il numero giusto di
che
persone.
Che tu abbia un numero mantenibile di persone. C'era proprio un'intervista con questa persona qua.
Cazzo, geniale.
Ed era assolutamente geniale. E in realtà, se ci pensi, è vero, nel senso, tu devi fare una cosa proprio dove il messaggio sia non puoi perdere questa occasione. E l'altro giorno abbiamo ricevuto la mail assolutamente, secondo me e secondo Christopher, definitiva, ovvero entra negli Illuminati, scritto tutto in maiuscolo, che è geniale, perché se ci pensi tu dici sarà incredibile, sarà improbabile, però hanno scritto proprio a me. Cioè, se io, capito, io domani, come faccio ad andare a dormire stanotte dicendo potevo entrare negli Illuminati?
Potevo entrare negli Illuminati.
Capito, per soli 42 Bitcoin potevo entrare negli Illuminati, cioè, capito, andare alle riunioni dei Bilderberg, comandare menti delle rockstar, cioè, è un'occasione.
Sparare virus alla popolazione.
Ma non esistono i virus, sono dell'elettromagnetica, ragazzi, giusto. Dai, le basi.
Il 5G.
Il 5G, installare il 5G.
Esatto,
a casa dei vicini che ti stanno sul cazzo.
Esatto.
Che però sono illuminati anche loro e ti installano il 6G e quindi inizia una scala. Le armi.
Possiamo curare a ritroso i tumori causati dal 4G. Non avete letto Lercher?
No.
Dai, dovete stare aggiornati su queste cose. Col 5G, grazie alla latenza inferiore, potrei curare a distanza i pazienti con tumori causati dal 4G. Oh, c'è proprio la headline che te lo spiego.
Beh, senti, è io per ora non, cioè, spero di non avercelo, però può essere sempre utile, ecco, diciamo.
Basta l'elimino di bicarbonato.
Ah, ok.
Se quando lo sputi è nero, sai che sei infetto.
Ah, bene, non sapevo. Questo ovviamente lo sai perché sei entrato negli Illuminati.
No, perché poi appunto deve fare il tampone, in effetti, cioè piuttosto di aspettare secoli per sto tampone, per il risultato,
esatto,
a sto punto lo fallo subito, poi. Fallo
e non ho il limone, purtroppo. Cioè.
Bellissimo, molto male.
No, ma non c'ho neanche io, per cui niente, siamo tutti spacciati.
Siamo tutti spacciati.
Ma no, non è anche il bicarbonato, non ho nulla. È già tanto che ho la...